Ogni tanto anche WhatsApp ha in serbo sorprese capaci di attivare connessioni. Dall'amica Vanessa Tonnini arriva la foto del suo nuovo libro, Grammatica di un desiderio. In copertina l'immagine di profilo di un bel ragazzo. Lo cerco, lo sfoglio e mi accorgo che tra le pagine che raccontano una vicenda di amore e di coraggio emerge un pezzo dimenticato di storia del Novecento, poco esplorato. Quello del confino alle isole Tremiti, dove il regime fascista mandava le persone omosessuali. Curiosa coincidenza, in estate ho letto L'isola dei Femminelli, scoprendo un mondo toccante, una comunità di uomini solidali.
Maresciallo Rosario Pirardi, stamane,
Brigate Rosse sono passate dalle parole ai fatti.
Una ragazza degli anni 60, un produttore musicale e un giornalista millennial appassionato di storia provano a raccontare le microstorie del Novecento. Io sono Lidia Gattini e con l'aiuto di Emanuele Floris e Luca Lovisetto vi racconterò una storia del Novecento ogni settimana, per radio e sulle principali piattaforme di podcast, per accendere una luce sulle storie dimenticate e i frammenti di vita che hanno plasmato il secolo scorso e che vogliamo consegnare alle nuove generazioni.
2-1-0. Riconosciuta la impossibilità.
Mr. Nelson Mandela will within seconds.
For the last time we saw them this morning.
Ma questo per l'Italia non è un giorno come gli altri. Oggi
tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta.
Questa è la nuova puntata di Radio Novecento, microstorie dal secolo breve. E oggi il nostro viaggio ci porta verso le coste di San Domino, un fazzoletto di terra nel mare Adriatico davanti a Foggia. Poco meno di 10 km di costa dall'area salubre e dal suolo fertile, dove il fascismo condusse in catene 200 omosessuali provenienti da tutta Italia.
Il 2 febbraio del 1938 si insedia a Catania un nuovo questore. È un ligio funzionario di regime, con 5 figli. Si è già distinto a Salerno e ad Avellino in un settore specifico su cui la legislazione penale del tempo, il famigerato Codice Rocco, aveva deciso di non pronunciarsi, tranne nei casi di comprovata violenza carnale. Il nome del questore è Alfonso Molina, il suo chiodo fisso, gli omosessuali. A un anno dall'insediamento, in seguito ad un'accuratissima opera di indagine, spionaggio, interrogatori e denunce in tutto il catanese, Molina propone al prefetto i primi 45 candidati al confino, introducendoli con lo stesso zelante preambolo.
La piaga della pederastia in questo capoluogo tende ad aggravarsi e a generalizzarsi. Vari caffè, sale da ballo, ritrovi balneari di montagna, secondo le epoche, accolgono molti di tali ammalati. Giovani di tutte le classi sociali ricercano pubblicamente la loro compagnia e preferiscono i loro amori snervandosi e abbrutendosi. Tale grave aberrazione sessuale offende la morale ed è esiziale alla sanità e al miglioramento della razza.
Carcere o manicomio durante il ventennio, questi sono i modi dell'esclusione. Le leggi fasciste prevedono che si possa privare della libertà chiunque sia sospettato di svolgere un'attività contraria al regime, compreso l'essere omosessuali. La durata del confino per gli omosessuali varia da 1 a 5 anni. I campi di confino sono spesso sulle isole. Le Tremiti e le Egadi, ad esempio, hanno ospitato, oltre agli antifascisti, anche confinati per omosessualità. Sulle isole i generi alimentari sono scarsi, spesso manca l'acqua, non c'è lavoro e, dal 1929, lo Stato elargisce ai confinati soltanto 5 lire al mese.
In queste affermazioni si colgono aspetti significativi della repressione fascista dell'omosessualità. Innanzitutto la nebulosità giuridica. Infatti l'omosessualità non era affatto un reato in Italia, perché nessuna legge impediva che gli uomini andassero a letto con altri uomini. Nel Codice Rocco, promulgato nel 1930, non era contenuta alcuna normativa, poiché nella nuova Italia fascista non era ammesso nemmeno immaginare un simile reato. In secondo luogo, nelle parole del questore, sentiamo l'eco dell'impatto decisivo che ebbe nella penisola il manifesto della razza, che proprio nel 1938 istituzionalizzò l'antisemitismo in Italia e l'idea eugenetica di miglioramento della razza.
Questi 45 catanesi, detti in siciliano arrusi, cioè ragazzi omosessuali, vengono denunciati, arrestati e poi tradotti e confinati dal questore Molina prima in altre isole del sud, come Ustica, Favignana e Lampedusa, e poi nell'isola di San Domino, parte dell'arcipelago delle Tremiti, dove si uniranno ad altre centinaia di invertiti, così venivano talvolta chiamati all'epoca, costretti a vivere sull'isola in condizioni disumane.
Le isole Tremiti sin dall'antichità rappresentano un luogo di confino e detenzione. Sotto il dominio borbonico, re Ferdinando IV di Napoli istituì sull'arcipelago una colonia penale che ebbe fine con la dominazione napoleonica alcuni decenni dopo. Nel 1843 il re Ferdinando II delle Due Sicilie, con l'intento di ripopolare nuovamente l'arcipelago, vi fece insediare molti pescatori provenienti da Ischia che poterono sfruttare la pescosità di quel mare. Pensate che alle Tremiti, tuttora, si parla un dialetto napoletano, anziché il dialetto garganico parlato nella vicina terraferma. Nel 1911, dopo la battaglia di Sharsha, vengono deportati alle Tremiti circa 1300 prigionieri libici che si erano opposti all'occupazione coloniale italiana. A distanza di un anno circa, un terzo di questi moriranno di tifo esantematico.
In epoca fascista l'arcipelago continua a essere un luogo di confino. Furono realizzati due istituti di pena, uno a San Nicola per detenuti politici, dove viene confinato per pochi giorni anche il futuro presidente della Repubblica Sandro Pertini, e uno a San Domino, l'isola più vicina alla costa, dove nascerà il primo confino per soli gay. O meglio, per pederasti, visto che il regime, con tutto il disprezzo possibile, usava a chiamarli così. Il confino per gli omosessuali era una punizione silenziosa, lontano dai riflettori e dalle pubbliche esecuzioni. Era una forma di repressione invisibile che faceva sparire i devianti ai margini della società. Dall'estate del 1939 alla fine dell'anno successivo, quasi un centinaio di gay e transessuali vennero deportati in un isolotto praticamente disabitato, se si esclude la presenza di pochi contadini. Un isolamento nell'isolamento, insomma.
Da Vercelli a Catania, da Firenze a Sondrio, i detenuti incarcerati esclusivamente per le loro tendenze sessuali furono riuniti nella colonia penale per soli omosessuali di San Domino. A differenza dei confinati politici nell'isola di fronte, agli omosessuali non era concesso affittare case private. Vivevano stipati in due grandi cameroni sulla strada della Cala dei Benedettini, senza luce, l'acqua corrente e servizi igienici. Scoccate le 20 venivano chiusi a chiave da un paio di carabinieri che all'imbrunire chiudevano a chiave gli ingressi, salivano sulla barca che li riportava a San Nicola per la notte e ritornavano il mattino seguente. A uno dei prigionieri veniva affidato il ruolo di capo camerone e stabiliva i turni per tutte le incombenze: lo svuotamento dei pioli, la cucina, le pulizie, la raccolta delle fascine nel bosco e dell'acqua alla fontana.
Ai confinati lo Stato passava una paga, la chiamavano mazzetta, di 4 lire al giorno, una miseria. La vita sull'isola era infatti enormemente cara. Per dare un'idea del costo, il pane era venduto a lire 2,40 al chilo, i legumi e soprattutto i fagioli, l'unica risorsa per poter fare una zuppa, a lire 5 il chilo. C'era un solo negozio in tutta l'isola, a differenza di San Nicola, dove i commerci erano molto più intensi, e qualche fortunato riuscì anche a trovare lavoro come garzone nel piccolo bazar. Altri col tempo si aggiustarono come sarti o come barbieri o come guardiani del gregge per conto di alcuni contadini. ma sempre con grande difficoltà. Le giornate erano dure, tra le grinfie di un direttore, Francesco Coviello, sadico e camaleontico, che sarà poi nominato Cavaliere della Repubblica. Le giornate erano scandite dal disprezzo degli abitanti dell'isola, incontri clandestini nei boschi e la conta dei carabinieri, esiliati anche loro e non disdegnosi di trovare conforto tra i femminielli. Anche alcuni dei residenti, non del tutto ostili ai deportati, ne approfittavano per togliersi lo sfizio di vivere fugaci rapporti sessuali con i confinati, che si vendevano per marchetta.
Nonostante la repressione, molti confinati trovarono un modo di resistere e creare legami tra loro. Come riportato nel libro di Aldo Simeone L'isola dei femminielli, in quel microcosmo di isolamento nacquero amicizie e solidarietà che diventarono una forma di resistenza emotiva. L'umanità non poteva essere confinata del tutto. Nonostante le intenzioni del regime, dalla segregazione nascerà una comunità di uomini paradossalmente liberi e solidali.
In fondo si stava meglio là che qua, dirà molti anni dopo uno dei reduci. Ai tempi miei, se eri femminiella non potevi manco uscire fuori di casa, non ti potevi far notare, se no la questura ti arrestava. E poi, prosegue, cercavamo di vivere bene, come si poteva. Ridevamo, facevamo teatro, facevamo delle cose. Che ne so, arrivava un telegramma che annunciava che stava per arrivare un femminiella nuovo e allora davamo una lira ciascuno per preparare una tavolata. C'erano due cugini di Paternò, uno scultore e l'altro pittore, che si preoccupavano di tutto e ci dicevano di andare a raccogliere i fiori, di preparare le decorazioni, eccetera, eccetera.
Saluto al Duce! Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
Il confino terminò il 28 maggio 1940 per volontà del capo della polizia Bocchini, in accordo con il Duce. L'Italia era in guerra e servivano uomini e spazi di detenzione. Il 7 giugno i confinati lasciarono l'isola. Alcuni vennero mandati in guerra, altri poterono tornare a casa scontando 2 anni di ammonizione, una sorta di domiciliari. Per molti il soggiorno forzato fu motivo di umiliazione, ma alcuni sottolinearono come, durante il confino, furono per la prima volta liberi di essere se stessi.
Il regime li aveva costretti a vivere nella clandestinità, in balia delle spie, mentre alle Tremiti, come ricorda Giuseppe B. di Salerno, deportato a San Domino per delitti contro la razza, cercavamo di vivere bene, dice Giuseppe, come si poteva. Facevamo pure teatro e lì potevamo vestirci anche da donna, senza che nessuno dicesse niente. Molti di loro furono addirittura rammaricati, dato che li aspettava il ritorno a casa, dove non potevano essere se stessi per via dell'omofobia dilagante. Molti chiesero la riabilitazione allo Stato e fu respinta. Nel dopoguerra alcuni chiesero la pensione da confinati politici, volevano fosse riconosciuto il tempo perduto al confino. Lo Stato rispose che loro non erano considerati confinati, erano pederasti e nessuno ha mai avuto nulla.
E questo la dice lunga su come lo stigma verso l'omosessualità in Italia sia rimasto molto forte fino ai tempi più recenti. Fino agli anni Ottanta l'omosessualità continuava a essere considerata dall'opinione pubblica come un disturbo psichiatrico e tutt'oggi, nel paese, sono numerosi i casi di discriminazione nei confronti delle persone LGBT. L'Italia è stato uno degli ultimi paesi dell'Europa occidentale ad approvare una legge sulle unioni civili.
La memoria non rientra nei piaceri di una vita, ma nel comparto degli obblighi, come andare a messa e indossare il lutto, se occorre. Inizia così il romanzo d'esordio di Vanessa Tonnini, Grammatica di un desiderio. Una potente storia che copre 4 decenni del Novecento e attraversa anche l'isola di San Domino, dove il protagonista Nicaredda, un giovane minatore siciliano, viene confinato e lì trova l'amore della sua vita. Su quell'isola ai confini del mondo, lontani da tutto, scompare anche la disparità tra il figlio orfano di un minatore e Ruggero, gentiluomo di nobile stirpe.
Di questo percorso di formazione sentimentale che viaggia tra i primi del Novecento e gli anni Settanta abbiamo conversato con l'autrice, chiedendole perché ha deciso di raccontare questa storia.
La storia nasce dalla lettura di un saggio che racconta la vita al confino degli omosessuali in Italia. Quando l'ho letto mi è sembrato un fatto storico molto importante, perché il libro portava alla luce in particolare il racconto del confino di un folto gruppo di catanesi nel 39 condannati per un reato che in realtà poi non c'era nel codice Rocco, cioè di omosessualità, venivano portati alle Troimiti, che era un importante confino italiano dove c'erano soprattutto confinati politici.
La vicenda che narri riesce a entrare in risonanza con il presente e dialoga con noi in molti modi. Qual è a tuo avviso una chiave di lettura per attualizzare le vicende del romanzo oggi?
Beh, intanto diciamo che io penso che in un certo senso la vicenda piccola, ma intendo piccola perché è la vicenda di un uomo comune come siamo noi, di Nicaretta, del protagonista di questo romanzo, si inserisce in una storia più grande, tutti noi viviamo in una storia più grande. Ed è anche la storia dei diritti, che sono un po' i pilastri delle case e delle vite che abitiamo. L'attualità del cammino che fa Nicaretta è il cammino di qualcuno che cerca di vivere i propri diritti, no? Lui lotta per cercare un coraggio che non pensa di avere e lo trova, ed è anche un cammino di emancipazione e di libertà. Quindi penso che l'attualità forse del libro sia nel ribadirci che i diritti che noi abbiamo non sono una cosa scritta su carta ed è fissa, ma è un qualcosa che noi dobbiamo mantenere vivi proprio nel nostro quotidiano, perché permettono a noi che facciamo parte della società di abitare il nostro, la nostra vita, e anche di viverla secondo i nostri desideri. Penso che non sia mai tardi per esprimere se stessi, ma non parlo soltanto come identità di genere o come preferenze sessuali. Credo che sia uno spazio che vada salvaguardato, e quindi l'esempio di questa storia mi era sembrato bello, ecco, da raccontare.
Ogni desiderio è una fuga dalla norma, un tentativo di riconquistare spazi in cui essere se stessi, lontano dagli occhi che giudicano. Le isole Tremiti, con la loro bellezza selvaggia, hanno rappresentato un esilio forzato per coloro che cercavano solo di essere liberi nel proprio desiderio. Il confino fascista ha tentato di cancellare l'umanità e il desiderio, ma non è riuscito a spegnere lo spirito di coloro che, anche in catene, hanno trovato il coraggio di essere se stessi.
La prigionia ha quindi saputo rappresentare per i confinati anche una fuga dalla prigione del pregiudizio sociale. Le isole Tremiti oggi sono considerate una meta turistica, ma nascondono tra i loro paesaggi una storia tragica e poco conosciuta. Lì, in un tempo in cui la diversità era criminalizzata, uomini furono mandati in esilio solo per chi amavano. Nei racconti dei confinati di San Domino c'è una verità che risuona ancora oggi. Il desiderio di libertà è più forte di qualsiasi confinamento. Le storie di chi l'ha vissuto, ha vissuto l'isolamento, l'esclusione su quell'isola, ci insegnano che anche in condizioni disumane l'affetto e la solidarietà possono ancora fiorire, trasformando l'esilio in una forma inaspettata di libertà.
Avete ascoltato Radio 900, microstorie dal secolo breve, un podcast scritto e prodotto da Lidia Gattini, Emanuele Floris e Luca Lovisetto. Potete ascoltare gli altri episodi su Spotify e su Zai.net. Appuntamento alla prossima settimana.